Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il seme della parola, come narra la parabola evangelica del seminatore, cade anche oggi ancora in un terreno buono che la accoglie e produce frutto. I nuovi evangelizzatori sono parte di questo campo che consente al Vangelo di crescere in abbondanza e di trasformare la propria vita e quella degli altri. Nel mondo, anche se il male fa più rumore, continua ad esserci il terreno buono.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, pagine, fogli, parole della Radio Vaticana in diretta, 105 Live. Così il Santo Padre si rivolgeva il 15 ottobre scorso ai nuovi evangelizzatori, in un'udienza espressamente dedicata a loro, in occasione dell'incontro, del primo incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione sul tema Nuovi evangelizzatori per la nuova evangelizzazione, la parola di Dio cresce e si diffonde. Espressioni mediate dal lavoro dei campi permeavano questo discorso del Santo Padre, espressioni forse in disuso nel mondo di oggi o riferite ad attività che si pensano legate a un passato che non torna più. Non è così in molte parti del mondo, particolarmente nella stagione autunnale, quando l'apparente morte della natura ci rimanda alla certezza di una rinascita, ai ritmi, alle cadenze del ciclo della vita. Si ripensa appunto a questa necessità di lavorare oggi sul modello proprio del lavoro dei campi per un frutto che vedremo domani. E allora in quest'ottica ci ricorda Benedetto XVI, anche se il male fa più rumore, continua ad esserci terreno buono per la parola di Dio. È proprio terreno il nostro spunto di oggi. Terreno, oggi divaghiamo su questa parola dunque legata al lavoro dei campi e spunto anche per infinite metafore. E del resto vorrei anche ricordare che il Santo Padre iniziava il suo pontificato definendosi umile servitore nella vigna del Signore, dunque non è nuovo, no, a questi simili riferimenti appunto al mondo dell'agricoltura, al mondo dei campi, come del resto era il linguaggio di Gesù. Il terreno per la nuova evangelizzazione può essere prolifico oggi, nonostante l'annuncio spesso incontra chiusura e rifiuto, diceva il Santo Padre in quell'occasione, si confronti con modi di pensare lontani dalla ricerca di Dio e della verità. Nonostante l'uomo contemporaneo sia spesso confuso, non riesca a trovare risposta a tanti interrogativi, la parola di Dio continua a diffondersi, sia perché è Dio stesso a rendersi presente al di là dei nostri limiti, sia per la bontà appunto del terreno, sia perché molti continuano ad accogliere questo invito.
L'annuncio del Vangelo è veramente giunto fino ai confini del mondo e anche in mezzo a indifferenza, incomprensione e persecuzione. Molti continuano anche oggi con coraggio ad aprire il cuore e la mente per accogliere l'invito di Cristo ad incontrarlo e diventare suoi discepoli. Non fanno rumore, ma sono come il granellino di senape che diventa albero, il lievito che fermenta la pasta, il chicco di grano che si spezza per dare origine alla spiga.
Anche oggi, in udienza generale, il Santo Padre, a commento del Salmo 118, ha sottolineato quell'atteggiamento di quanti anche nel culmine della prova riescono a procedere fedeli alla legge del Signore.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Allora, l'espressione terreno ripresa dal mondo dei campi ci induce a riflettere oggi sul tema della nuova evangelizzazione nell'ottica sempre del prossimo sinodo dei Vescovi che sarà dedicato nell'ottobre del 2012 proprio a questo tema. Allora, la parola terreno dalla radice tars sanscrita che vuol dire essere secco, da cui il greco terso, asciutto, secco, da cui il nostro tergere. Come le parole svelano, no, anche le ansie dell'uomo. Nell'antichità che il terreno fosse secco, fosse arido, era la preoccupazione massima dell'agricoltura, di civiltà che erano basate fondamentalmente su questo, sui beni della terra. Il terreno era per definizione ciò che rischiava di seccarsi, di inaridire e dunque di non dare più frutto, di non sfamare più la gente. Ecco allora che davvero giunge opportuno questo promemoria del Santo Padre sulla potenziale bontà del terreno, dell'annuncio, che appunto non inaridisce mai, per le ragioni che ha enumerato, per la volontà di Dio, per la solerzia dei suoi contadini, per la risposta effettiva che l'annuncio continua ad avere nel mondo, nonostante le difficoltà, le risposte anche negative, le resistenze, i rifiuti. Ma poi ci sono invece i terreni che non sono niente affatto asciutti, secchi, aridi, che al contrario sono talmente impregnati, inondati d'acqua, sommersi d'acqua, da frane, come vediamo drammaticamente in questi giorni, da creare i disastri che appunto tutti noi possiamo constatare con un panorama di morte e di disperazione. Ancora oggi dall'udienza generale.
In questo periodo varie parti del mondo, a partire dall'America Latina, specie quella centrale, fino al sud-est asiatico sono state colpite da alluvioni, allagamenti, frane che hanno provocato numerosi morti, dispersi, senza tetto. Ancora una volta desidero manifestare la mia vicinanza a tutti coloro che soffrono per questi disastri naturali, mentre invito alla preghiera per le vittime, i loro familiari e alla solidarietà affinché le istituzioni e gli uomini di buona volontà collaborino con spirito generoso a soccorrere le migliaia di persone provate da tali calamità.
Oggi stiamo divagando su terreno tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Ho ripescato questa parola da un discorso di qualche settimana fa di Benedetto XVI, quando il Santo Padre si rivolgeva ai nuovi evangelizzatori riuniti nel primo incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la promozione appunto della nuova evangelizzazione. E fitto di metafore prese dal lavoro dei campi, questo discorso ci ricordava che la nuova evangelizzazione ha bisogno di operai, di un terreno fertile, ma soprattutto di un seme che di per sé è destinato a fiorire sempre, appunto, la parola di Dio. Poi ci sono altri terreni, appunto, abbiamo visto, li vediamo dalle cronache di questi giorni, terreni ahimè fangosi, e metaforicamente terreni scivolosi, più o meno generosi di altro genere di frane, diciamo di tradimenti, di sorprese, il terreno per esempio della politica, poi il terreno della rete, a sua volta un terreno che come quello dei campi, delle piantagioni, vede al suo interno un intrecciarsi fitto di radici, di nutrimenti, di connessioni invisibili ma fecondissime. Mi colpisce da Avvenire di oggi il commento di Giuseppe Longo a proposito di connessione, di intelligenza collettiva. Il primo a parlare di intelligenza collettiva fu nel 96 Pierre Lévy. L'umanità è una specie sociale oggi fondata sulla comunicazione. Oggi con la tecnologia delle reti si è fatto un passo avanti integrando in questa mente collettiva non solo le intelligenze umane ma anche quelle artificiali. E fa un esempio lungo su Avvenire di oggi, un esempio tratto dalla cronaca recente, da Foldit, un videogioco collettivo online a cui partecipano non solo migliaia di persone ma anche i calcolatori. Foldit qualche settimana fa ha consentito di individuare in una decina di giorni la struttura tridimensionale di un enzima rilevante nella lotta contro l'AIDS. che aveva eluso gli scienziati per un decennio. Visto l'esito entusiasmante di questo terreno fertile della intelligenza collettiva tra umani e computer, i ricercatori sono intenzionati ad applicare questo metodo di ricerca collettivo, appunto, alla definizione della struttura di alcune proteine importanti in altre malattie come il cancro o il morbo di Alzheimer. Ecco come la rete diventa appunto terreno fertile anche per la ricerca. E sempre da Avvenire di Oggi colpisce, ed evidentemente deve colpire nell'intenzione dei grafici, la foto del muro di terra, terreno, terriccio, scorie, sassi ammassati, avanzi di ogni tipo nel torrente Fereggiano. Il titolo dell'articolo che questa foto commenta è anche la didascalia della foto: Genova adesso fa paura alla frana, i massi nel greto del torrente Fereggiano rischiano di ostruire un tunnel e si teme l'esondazione. Questa massa di terreno è osservato da un paio di persone al di qua di un parapetto di una ringhiera. E come intervenire chirurgicamente su un terreno che a causa di un sisma minaccia la stabilità di un edificio? Singolare notizia di cronaca dalla Stampa: se contro gli effetti di un terremoto vogliamo mettere in sicurezza un palazzo, la cosa è semplice, basta sollevarlo di peso e mettergli sotto degli ammortizzatori. È successo all'Aquila ieri mattina. Questa tecnologia per il sollevamento si basa sulla creazione di una piastra in cemento armato inferiore poggiata sul terreno e di una nuova piastra sempre in cemento armato superiore collegata alle fondazioni esistenti del manufatto. E, tra l'altro, il costo di questa operazione è anche abbastanza contenuto, circa 400 euro a metro quadro. E nessuno poi parla più del terreno però impregnato di acqua radioattiva, di scorie nucleari a Fukushima e dintorni, già tutto bonificato. E a questo proposito suscita allarme la notizia riportata un po' da tutti i giornali di oggi, che io vi leggo dal Messaggero: l'Iran prepara ordigni nucleari. Ieri l'agenzia dell'ONU, la AIEA, che fa il monitoraggio della proliferazione nucleare, ha consegnato agli stati membri il suo atteso rapporto sull'Iran. Forte segnale del possibile sviluppo di ordigni. Si smentiscono così le valutazioni di quasi tutti i servizi occidentali, anche di quelli israeliani, che avevano escluso questa possibilità. Nel giro di qualche mese Teheran sarà capace di costruire un ordigno nucleare. La verità, a giudicare dalle minacce, dalla retorica che sta infiammando la regione, è che si va configurando una possibile azione militare USA, Israele, Gran Bretagna. E nel suo rapporto l'agenzia dell'ONU specifica di avere forti indicazioni che Teheran sia stata aiutata in questa impresa da un esperto straniero, sarebbe russo. E poi c'è una notizia dell'ANSA che ci dà notizia del terreno, o meglio della struttura dell'asteroide gigante che questa notte ha sfiorato la Terra, sfiorato ben inteso in termini astronomici. Immagini radar mostrano strutture finora sconosciute che hanno stupito gli esperti. Le immagini, ha detto uno scienziato, un osservatore dell'asteroide, rivelano sulla superficie di questo corpo celeste strutture interessanti che ancora non comprendiamo. Finora abbiamo visto solo meno della metà della superficie dell'asteroide e ci aspettiamo sorprese ancora maggiori.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvem. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo su terreno. Il terreno per la nuova evangelizzazione è fertile e buono, ci ricorda Benedetto XVI, nonostante la confusione che abita nell'animo dell'uomo contemporaneo. Hanno sempre trovato davvero terreno fertile le campagne, e è ancora un termine preso dall'agricoltura, di Pubblicità Progresso, che ha compiuto in questi giorni 40 anni. Servizio di Chiara Spoletini.
Che scocciatura la pubblicità quando interrompe sul più bello il film che abbiamo desiderato di vedere tutto il giorno. Una vera scocciatura, ma c'è pubblicità e pubblicità. C'è anche quella necessaria, quella che non vende prodotti e consumi, ma quella che vende valori, che ci informa sulla nostra sicurezza e che ci permette di essere utili a noi stessi e agli altri. Sto parlando della Pubblicità Progresso, che quest'anno compie 40 anni. Abbiamo chiesto al presidente della Fondazione, Alberto Contri, come intendono festeggiarli.
Li festeggiamo continuando il nostro lavoro. Questa è un'associazione che dura da 40 anni, per l'appunto è stata fondata nel 71. Devo dire subito questa cosa curiosa che tutti dicono: è una Pubblicità Progresso, per dire, è una campagna sociale, per cui qualsiasi campagna sociale o istituzionale viene chiamata e definita Pubblicità Progresso. In realtà Pubblicità Progresso sono solo quelle che fa Pubblicità Progresso in quanto associazione, poi le altre sono campagne o di ministeri o di altri enti, che sono un'altra cosa. La particolarità di questa associazione, che è il più grande guru del marketing, è definito unica al mondo perché soltanto in Italia si è formata questa associazione, che adesso è diventata una fondazione, che contiene al proprio interno i creativi, le agenzie che producono, creano, inventano la campagna, gli investitori pubblicitari che danno una mano, ovviamente un sostegno per farla, le associazioni, gli istituti di ricerca di mercato, i produttori degli spot, ma soprattutto i media, quindi le televisioni, le radio, i giornali, la Federazione Italiana della Stampa, cioè gli editori giornali, perché la caratteristica di queste campagne è appunto di essere realizzate gratuitamente, prodotte gratuitamente e diffuse gratuitamente. E questo è un po' il lavoro che si fa da 40 anni, che negli ultimi anni si è molto ampliato, perché non si fa più soltanto una campagna annuale molto importante, ma si fanno seminari di formazione alla creazione della comunicazione sociale per tutte le università italiane, abbiamo rapporti con 40 università e 90 atenei, e si fanno una conferenza internazionale all'anno in base alla quale per un anno l'Italia diventa il perno mondiale, diciamo, della comunicazione sociale del mondo, di tutto il mondo. E poi sul sito della fondazione, che si trova all'indirizzo pubblicitaprogresso.org, c'è una mediateca dove vengono raccolte ogni anno, e con una selezione accuratissima, Fino adesso ce ne sono oltre 2500, le più creative campagne del mondo, anche un po' per spiegare come si fa bene la comunicazione sociale, che è la cosa più difficile.
Nel 1971 la prima campagna di sensibilizzazione, qual era l'argomento e che reazione ci fu da parte del pubblico?
Nel 71 ci fu una campagna per raccolta sangue che fu anche il motivo per cui l'associazione fu creata, perché in realtà nel 70 si era diffuso un problema molto grave, che era un mercato nero di sangue negli ospedali. Insomma, non si raccoglieva abbastanza sangue, per cui chi ne aveva bisogno doveva ricorrere a questo tipo di pratiche. E allora c'era in Italia il presidente di una grande multinazionale della comunicazione, che era la McKen Erickson, era un americano, che aveva vissuto nel suo paese l'esperienza dell'Advertising Council, che è un'associazione esattamente come questa, che compie in realtà quest'anno anche loro 70 anni addirittura. E disse, convocò la FIEG, allora la Federazione Italiana dei Telegiornali, convocò gli utenti pubblicitari, convocò le agenzie, e allora c'era soltanto la RAI, e disse, ma perché non proviamo a fare una campagna per raccogliere sangue? Fu fatta questa campagna, che ebbe un successo straordinario. Soltanto in un anno il mercato nero di sangue finì e si raccolse più del 40% in più di sangue del sangue necessario. E quindi quando videro questi risultati dissero, ma perché non proviamo a far diventare costante questa attività? E così decisero di fare l'associazione, che si chiamava Pubblicità Progresso, invitarono appunto altri attori della comunicazione italiana a riunirsi, e così da quel momento in poi furono fatte campagne che, alcune delle quali sono rimaste per un verso memorabili, la campagna sui disabili, la campagna sul volontariato, come lo straordinario di ogni giorno, è stato fatto veramente di tutto. Devo dire, in questi giorni, riguardando un po' la nostra storia, nel 77 ho fatto una campagna sul dissesto idrogeologico, una campagna sul problema dell'acqua, che potrebbe essere tranquillamente rifatta anche oggi, data l'attualità del tema.
E qual è il rapporto tra la Pubblicità Progresso oggi e i nuovi media?
Ah beh, questo è un rapporto, diciamo, fondamentale, perché i nuovi media sono per l'appunto il nuovo della comunicazione, il nuovo della pubblicità, e quindi i nuovi media giocheranno un ruolo fondamentale.
Che cos'è che rende efficace una Pubblicità Progresso e su quali forme nuove si può puntare per dire poi cose antiche?
Beh, rende efficace il fatto che bisogna colpire al cuore chi ti ascolta, ma non soltanto con un momento di emozione, poi magari è passato, uno si commuove per un problema e poi è passato quel momento, non ci pensa più. Bisogna fare in maniera che debbano mutare i comportamenti, che debbano mutare nel proprio intimo certi atteggiamenti. E quindi quando questo meccanismo avviene, allora si crea questo movimento per cui se ne parla, questi atteggiamenti diventano un momento, come dire, di contagio positivo. Quindi sto parlando di un'attività molto molto difficile, quelle volte che riesce porta degli oggettivi momenti di beneficio per tutta la società e anche per la coesione sociale.
Io ringrazio il presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, Alberto Contri, la sua squadra che da 40 anni si occupa, possiamo dire, prima di tutto di persone.
Ah beh, assolutamente, e del tutto gratuitamente, questo è un altro aspetto interessante.
Grazie presidente.
Grazie a voi, buongiorno.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. E se improvvisamente ci manca il terreno sotto i piedi, per molte persone magari non giovanissime, questa è la sensazione che si prova a confronto con la cultura digitale. Suona allora davvero stimolante il libro che vi segnalo oggi di Andrea Granelli, scusate, Artigiani del Digitale, è in libreria per Luca Sossella editore, sottotitolo Come creare valore con le nuove tecnologie, e la foto di copertina ci mostra tre mani artigiane, quindi evidentemente la collaborazione è tra due persone al lavoro Non si capisce se a plasmare una forma di creta, a limare un arco di legno, insomma un materiale. Sicuramente un'immagine che ci rimanda a un universo di concretezza, di terrestrità, e anche se appunto l'argomento di questo breve saggio è di tutt'altra natura. Allora, chi è l'autore? Andrea Granelli, già ci dice qualcosa appunto la sua esperienza, è un esperto di tecnologie digitali. Vi leggo dalla quarta di copertina. L'economia post-industriale ha sempre più bisogno della materia digitale, un'espressione che, scusate, che oso io, sembra contraddittoria, un po' un ossimoro. In tutte le sue articolazioni, la materia digitale offre appunto degli spunti interessanti: dispositivi, sensori, algoritmi, contenuti, interfacce, però vedete sono termini non materiali. Quando si parla di terziarizzazione dell'economia non vuol dire che sta scomparendo la dimensione fisica della produzione, avverte il nostro autore, ma semplicemente che il virtuale è sempre più importante e interagisce con la dimensione fisica, si interconnette. Ecco, vedete in che terreni nuovi ci addentriamo. In questo dialogo le due dimensioni non si limitano a giustapporsi e a complementarsi, ma si avvicinano, si modificano reciprocamente. La materia cerca leggerezza e significati e il virtuale corporeità e concretezza, scende sul terreno, parafraso io. L'obiettivo di questo breve saggio allora è suggerire un percorso verso il digitale per i progettisti e gli operatori del settore, che però tenga presente con attenzione il punto di vista e le esigenze autentiche, anche quello meno manifeste, degli utilizzatori. Suggerisco allora in lettura di Andrea Granelli, Artigiani del digitale, come creare valore con le nuove tecnologie. Luca Sossella, editore. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato su terreno, lo spunto iniziale è stato preso dal discorso che il Santo Padre ha rivolto il 15 ottobre scorso ai nuovi evangelizzatori riuniti nel loro primo incontro. Nel mondo, anche se il male fa più rumore, continua ad esserci il terreno buono per l'annuncio del Vangelo. Questo terreno è sempre pronto e sempre buono, anche e soprattutto grazie alla presenza della misericordia di Dio. Ce lo ricorda anche il recente secondo congresso mondiale sulla misericordia divina che si è tenuto a Cracovia con grande slancio nei primi di ottobre. E in questa prospettiva, nella prospettiva proprio della nuova evangelizzazione, vorrei citarvi in chiusura e per congedarmi da voi l'enciclica di Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia, un passaggio in particolare. La misericordia divina viene in certo senso contrapposta alla giustizia divina e si rivela in molti casi non solo più potente di essa, ma più profonda. Si legge nei Salmi: «Anche se i monti vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace». Questa verità, scrive il beato Giovanni Paolo II, proclamata un tempo a Israele, porta in sé la prospettiva dell'intera storia dell'uomo, prospettiva che è insieme temporale ed escatologica. Cristo rivela il Padre nella stessa prospettiva e su un terreno già preparato. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.